Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione. In questo nuovo episodio del podcast dedicato al percorso installatore green, parliamo del Repower EU, il piano europeo sulle rinnovabili e sulle prospettive per il settore impiantistico italiano. Partiamo dal contesto politico europeo di riferimento, il cui punto centrale è il Green Deal europeo, ossia un insieme di iniziative proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. I suoi principi fondamentali sono tre: garantire un approvvigionamento energetico dell'Unione europea sicuro e a prezzi accessibili, sviluppare un mercato dell'energia integrato, interconnesso e digitalizzato, dare la priorità all'efficienza energetica, migliorare il rendimento energetico dei nostri edifici e sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili. In questo quadro, gli ultimi anni hanno registrato delle evoluzioni significative. Nel 2019, l'Unione Europea aveva già spinto verso l'abbandono dei combustibili fossili, verso un'energia più pulita, con il cosiddetto pacchetto Energia Pulita per tutti gli europei, formato da 8 nuove leggi che i Paesi membri dovranno recepire. Con una comunicazione del 18 maggio 2022, in risposta alle turbative del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è stato invece introdotto il piano Repower EU, che fissa a sua volta tre obiettivi: risparmiare energia, produrre energia pulita, diversificare le nostre forniture energetiche. Il tutto in un quadro legislativo e normativo già in continua rivoluzione ed evoluzione. In primis, la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, la 844 del 2018, delinea misure specifiche per il settore edile, in quanto gli edifici risultano responsabili di circa il 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2 nell'Unione Europea. In Italia, questa direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 48 del 2020 e va a modificare il precedente Decreto Legislativo 192 del 2005. Questa disposizione, in particolare, definisce i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, modifica la definizione di impianto termico, introduce gli obblighi finalizzati all'integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, obbliga a inserire nell'attestato di prestazione energetica la data del sopralluogo. Va poi considerato il peso della direttiva 2001 del 2018, detta anche RED II, che ha stabilito come entro il 2030 i nuovi edifici debbano avere il 32% di energia proveniente da fonti rinnovabili. L'obiettivo del 20% di energia da fonti rinnovabili, stabilito per il 2020, lo ricordiamo, è stato centrato da tutti i paesi dell'Unione. Il piano Repower suggerisce oggi di innalzare questa soglia dal 32 al 45%, dunque di più che raddoppiare quanto realizzato dal 2009 al 2020. In Italia, il Decreto Legislativo 199 del 2021 reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili fino al 2030. Il decreto, in particolare, stabilisce che la copertura del consumo di acqua calda sanitaria e del consumo totale con energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili passa dal 50 al 60% a partire dal 13 giugno 2022 negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante. Dunque, per la prima volta in Italia e in Europa sta avvenendo un cambiamento epocale. I nuovi edifici avranno una produzione maggiore di energia rinnovabile rispetto a quella fossile. Si segnala infine l'entrata in vigore, dal 7 giugno scorso, del Regolamento Europeo Delegato 2022-759, che aggiorna la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile utilizzata per il raffrescamento e il teleraffrescamento. Al di là delle nuove norme in vigore e dei nuovi scenari che si stanno delineando, la transizione ecologica, intesa anche ovviamente come transizione energetica, non sarà semplice né veloce per l'Italia. Secondo i dati pubblicati dal Centro Studi Confindustria, tra i paesi avanzati, l'Italia è quello che al momento utilizza più gas naturale, ossia il 42% del totale, ed è secondo solo alla Spagna per l'utilizzo del petrolio, con il 36%, mentre la quota delle rinnovabili è solo al 19%. Il 94% di quel 42% di gas, inoltre, viene importato, come anche l'80% del 36% di petrolio. Se si comparano questi dati con quelli pubblicati da CRESME, relativi alle tipologie di impianti autonomi e centralizzati presenti negli edifici residenziali italiani, emerge che la maggior parte degli impianti termici residenziali sono ancora alimentati a gas. Emerge in particolare che il 61% degli edifici residenziali è dotato di impianto autonomo e di questi solo il 18% ha l'impianto centralizzato. Tra gli impianti autonomi, il 65% è a gas naturale, il 18% liquido e solido, soltanto il 7% è energia elettrica. A differenza degli edifici già esistenti, un edificio di nuova costruzione o soggetto a una ristrutturazione totale non pone invece difficoltà per la transizione energetica. Con i giusti accorgimenti edili e impiantistici, il fabbisogno energetico si pone infatti ben al di sotto dello standard dei 76 kWh per metro quadrato annui stabiliti dalla legge. Tra gli edifici esistenti, invece, anche in buone condizioni, in classe G si raggiungono i 190 kWh per metro quadro all'anno, impossibili da coprire con i soli sistemi elettrici. In questo ambito è dunque prevedibile una crescita dei sistemi ibridi, delle pompe di calore AR290 estremamente efficienti anche con temperature esterne rigide e delle caldaie H2 ready. Più incertezze ci sono per le caldaie completamente a idrogeno, considerando i problemi di approvvigionamento legati a questo combustibile. Elenchiamo ora le novità più rilevanti che emergono da questo rinnovato quadro normativo. In primis, gli F-gas. In aprile, la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per aggiornare il regolamento sui gas fluorurati, per accelerare il phase-down degli HFC. La riduzione più rilevante della massima quantità di HFC che può essere immessa sul mercato avverrà entro il 2030, passando dal 21% attualmente in vigore a circa il 5%. Sono inoltre previste ulteriori restrizioni all'uso di HFC in particolari applicazioni, con diversi scaglioni temporali in funzione della specifica applicazione. Cambierà anche la qualifica degli installatori manutentori, in funzione dei nuovi gas che gli operatori dovranno maneggiare, come ad esempio il propano. Altra novità importante riguarda il libretto, che diventa obbligatorio per tutti gli impianti e non solo per quelli superiori ai 5 kW di potenza. Questo fa seguito al cambiamento dei sistemi di generazione. Basti considerare il trend del solo anno 2022, dove sono stati installati nelle abitazioni tantissimi sistemi ibridi a pompa di calore factory made, che non sono contemplati all'interno del libretto d'impianto e pongono pertanto il problema di come dichiararli. Si sta lavorando anche all'introduzione di capitoli e prove per le pompe di calore, oggi facoltativi. Sempre in ambito di sistemi ibridi a pompa di calore, il decreto 199/2021 ha introdotto una nuova versione del cosiddetto conto termico, che andrà a sostituire quella in vigore dal 2016. È molto probabile che il nuovo conto termico incentiverà i sistemi ibridi a pompa di calore factory made, con il passaggio del fattore K a 1.3. La volontà chiara è quella di andare verso sistemi che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili. Rispetto ai bonus esistenti, la novità riguarda l'estensione del relativo periodo di validità oltre il 2022, come previsto dalla legge di bilancio di quest'anno. Sappiamo ad esempio che l'ecobonus al 50% sulle caldaie a condensazione in classe A è stato prorogato al 31 dicembre 2024, stessa scadenza per le caldaie in classe A+, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, collettori solari e generatori ibridi. Altra novità riguarda lo stop alle caldaie a gas previsto per il 2029 nell'Unione Europea, ma in questo caso occorre fare chiarezza. È prevista infatti la dismissione delle sole caldaie che utilizzano esclusivamente combustibile di origine fossile, quindi gas metano, gasolio, olio combustibile. Dato che la maggior parte dei produttori ha certificato le proprie caldaie come H2 ready, ovvero in grado di lavorare con miscele di metano e idrogeno, metano green gas fino al 20%, tali tipologie di caldaie, di conseguenza, potranno essere vendute anche dopo il 2029. Di fatto, usciranno dal mercato le poche caldaie e scaldabagni a camera aperta, ovvero quei pochi impianti che non possono essere certificati H2 ready.
Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione.